Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Bentrovati, allora, rieccoci qua in onda dopo una pausa di agosto abbastanza prolungata in effetti. Allora, ritorniamo con questa prima puntata di settembre di Messico e Bufale con alcune notizie, anzi non notizie, vista la specializzazione di questa trasmissione, riguardanti sia il tema del obbligato, il tema del periodo che è quello dei vaccini e dintorni, sia sulle varie bufale a vari livelli che stanno fiorendo in questo momento di fine campagna elettorale e referendaria, elettorale per molti enti locali, che appunto vede fiorire un bel numero di false notizie, di notizie ricamate, ingigantite o appunto inventate del tutto. C'è una cosa che fa veramente sorridere, che ancora ci sia la passione per credere a notizie inventate, ma dichiaratamente tali, su aspetti di politica che però vengono incontro ad un sentire comune piuttosto diffuso. E comunque andremo nel dettaglio adesso a breve. E quello su cui però mi volevo dilungare un po' di più è un altro tipo di fioritura, diciamo, di spiritose invenzioni, che è quello, devo dire, di gran successo ai noi, che è quello relativo a tutto quello che gira nel mondo del web intorno ai vaccini. Che cosa succede? Partiamo da un dato. Il dato è che almeno il 40% della popolazione italiana nutre a vari livelli da forti perplessità a addirittura certezze riguardo la nocività dei vaccini, in particolare del vaccino di cui maggiormente si parla necessariamente, inevitabilmente, in un'epoca di pandemia, che è quello appunto per contrastare l'epidemia, anzi la pandemia da SARS-CoV-2, detta anche epidemia COVID-19, dove COVID-19, lo ricordo, è la patologia e SARS-CoV-2 è il virus patogeno. Dunque, che cosa ci dice questo? Questo ci dice che purtroppo c'è una forte pervasività e una forte efficacia della campagna antivaccinista specifica sul COVID-19. Il che comunque porterà a un risultato che credo possiamo dare per assodato. Anche una volta varato ogni, non varato, ma effettuata ogni possibile verifica preventiva, standard di validazione come previsto da leggi e regolamenti anche internazionali. Sotto controllo di organismi terzi e non coinvolti dal punto di vista e non in conflitto di interesse, quindi in sostanza questo vaccino, che è l'unica cosa che razionalmente potrà portare il mondo fuori dall'impasse gigantesca, anche economica, determinata dalla pandemia, dicevo, questa unica possibilità non avrà la diffusione che dovrebbe avere per avere una efficacia. Credo che ormai anche i bambini abbiano dimestichezza con il concetto di immunità di gregge e avendo un circa 40% di popolazione a regime non immunizzata, rischiamo di vanificare quello che comunque è un effetto ampiamente desiderabile per conquistare un standard di vita così come un po' tutti lo desideriamo, cioè un ritorno, diciamo, a una vita normale, al lavoro normale, all'uscita dalla pesantissima crisi economica generata dai forzati blocchi di produzione. Si può dire tutto quello che si vuole, ma non si può. Non ha senso, non ha utilità, se non per chi abbia voglia di sfasciare tutto, purché sia che il rimedio non sia definitivo, pardon, il rimedio definitivo non stia nella diffusione di un vaccino dopo test, sperimentazioni come quelle che sono in corso. E rimane sempre la domanda del secolo, rimane attiva: a chi giova?
Thank you.
Nel 1918 fino al 1920 tutto il mondo fu colpito da una pesantissima epidemia di influenza che fu denominata l'influenza spagnola. E perché ne parlo? Perché sta risorgendo una vecchia bufala, la bufala ha per oggetto una presunta origine di questa pandemia, appunto denominata influenza spagnola, un'origine da un vaccino, ossia si dice un vaccino ha provocato appunto la pandemia dell'influenza spagnola. Allora, scientificamente parlando, questa cosa è materialmente impossibile. Perché è impossibile? Perché non fu trovato alcun vaccino in grado di contrastare un'epidemia di origine virale come un'influenza prima del 1933. Ricordo le date, l'epidemia di spagnola si concluse nel 1920 spontaneamente. Perché viene detto questo? Perché si tratta della disinvolta manipolazione di una mescolanza di una notizia vera. La notizia vera, il dato storico reale, e che tra il 1918 e il 1920 furono tentate varie strade per contrastare questa epidemia che allora si riteneva essere di origine batterica e non virale. Come si tentò? Si tentò attraverso la somministrazione sì di un vaccino, ma contro un batterio. L'unica arma che allora si poteva tentare alla disperata di utilizzare, dato che non esisteva nessuna terapia nota all'epoca, era di utilizzare questo vaccino già esistente sperando che servisse a qualcosa. Detta in maniera molto semplificatoria, ma in sostanza questa fu l'azione fatta. Piuttosto che stare a guardare la gente che moriva come mosche, si tentò questo approccio terapeutico che, col senno di poi, sappiamo essere stato fallimentare, dato che era diretto, ripeto, a contrastare un batterio e non un virus. E questo creò un precedente storico. E, oltre a una buona dose di disinvoltura dal punto di vista scientifico, che consente oggi di rivitalizzare un articolo del 2015 pubblicato su un sito complottista e ripreso da altro sito complottista, a cui non farò pubblicità, un blog nella fattispecie, rilancia l'idea della pandemia causata da un vaccino. Naturalmente la cosa non sta in piedi dal punto di vista storico-scientifico, però questo serve. E questo è uno dei livelli col quale ci troviamo a fare i conti, uno dei livelli della disinformazione con cui ci troviamo a fare i conti e che determina questa posizione nell'opinione pubblica di quantomeno diffidenza contro qualsiasi cosa sia denominata vaccino. e cambiamo argomento, alleggeriamo un po' e andiamo su una cosa di involontaria comicità, ossia in parte volontaria e in parte involontaria. Di che parlo? Parlo di una piccola bufala innocente, un gioco goliardico, diciamo, nato su una pagina Facebook dall'improbabilissimo nome di INPS per la famiglia tradizionale, e che naturalmente stiamo parlando di una pagina Facebook satirica e goliardica, che crea una ovviamente finta notizia. Adesso spiego perché ovviamente. La notizia è questa: aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega. Cosa succede? Riferimento alla Lega Salvini Premier. Che cosa è successo? Assolutamente nulla. Hanno semplicemente costruito una burletta, e questa burletta è costituita da questo titolo sparato con tanto di simbolo elettorale della Lega per Salvini Premier, e accompagnato da una foto di una bella ragazza con il naso incerottato, senza per carità particolari segni di aver passato un brutto quarto d'ora sul viso, ma diciamo che si tratta ovviamente di una burla. Adesso perché spiego perché ovviamente, perché il fatto non è mai avvenuto, non c'è stata nessuna aggressione a una attivista della Lega che volantinava, è ambientato in Toscana il meme burla, e le viene attribuito un nome che è Maria Califfi. Maria Califfi non esiste, o almeno questa Maria Califfi non esiste, e la foto non è naturalmente di una attivista toscana della Lega, ma è una foto presa da internet, in particolare di una attrice del mondo del porno che si è fatta operare al naso per ragioni estetiche, ed è stata presa e schiaffata in questo meme, ovviamente a sua insaputa. E qual è l'aspetto comico di questa faccenda? Perché in fondo di burle su internet, su Facebook, sui social media in generale, se ne trovano tante. L'aspetto comico è che questo meme è stato ripreso pari pari ed è stato postato da una pagina Facebook molto meno goliardica di sostenitori della Lega, alla quale accedono migliaia di persone, ed è stata popolata di commenti circa 300, tutti naturalmente che prendono per buono questo meme e attaccano a mani basse tutto quello che è al di fuori della Lega. Va detto che questi commenti sono solo 300, e dico solo con un certo sollievo, devo dire, perché in passato cose goliardiche di questo livello, palesemente fasulle, palesemente con intento satirico, sono state non solo prese per buone, ma riempite di decine di migliaia di commenti, che dire violenti era dire veramente poco, insomma. E, evidentemente, forse i sostenitori della Lega hanno forse cominciato a distinguere tra notizie vere e verosimili o completamente inverosimili. Ma che dire, speriamo bene. Resto in ambito Lega E stavolta la cosa è un po' più seria. Faccio prima una premessa. Questa radio è senza se e senza ma, completamente e assolutamente contraria a qualsiasi forma di violenza fisica, verbale, che dir si voglia e da qualunque parte, anche applicata alla vita politica. Questa cosa dovrebbe essere un'ovvietà ed è anche abbastanza imbarazzante starla a ripetere, ma visti i tempi forse era opportuna. Perché? Perché intendo adesso riferirmi all'episodio dell'aggressione a Matteo Salvini da parte di una donna congolese che lo ha strattonato e gli ha strappato di dosso uno o più rosari che il Salvini stesso indossava e per far questo gli ha praticamente strappato o ridotto comunque a mal partito una camicia. Dunque, fatta quindi la premessa d'obbligo quando si parla di questo tipo di situazioni. Perché ne parlo? Perché diciamo che la Lega di questo episodio in un territorio abbastanza conteso come la Toscana ha voluto un po' esagerare dal punto di vista mediatico, fatta salva la gravità di qualsiasi tipo di episodio violento, però non vedo la necessità di condire il fatto già di per sé grave con una connotazione di presunti precedenti penali da parte della suddetta donna congolese, attribuiti alla suddetta donna congolese. È una cosa che semplicemente non risulta laddove questo dovrebbe risultare, ossia nei casellari giudiziari del Ministero dell'Interno. Ripeto, il fatto è grave, non vedo assolutamente la necessità di condirlo con cose non vere, soprattutto da parte di una candidata alla presidenza di una regione. Non c'è bisogno, no? Già il fatto di per sé nella sua dinamica ha suscitato qualche interrogativo sulle modalità. Forse, non so, c'è bisogno di distrarre? Non lo so. Comunque, diciamo che tutto il resto possono sembrare illazioni, quindi mi limiterei a questo tipo di considerazione. E adesso una curiosità. La curiosità riguarda una cosa non proprio frequentissima, che è una bufala di sinistra. Però sempre bufala e io ve la racconto. Questa bufala attribuisce falsamente a Giorgia Meloni, segretario di Fratelli d'Italia, l'intenzione o una proposta di eliminare il reddito di cittadinanza, ridurre agli statali e ai pensionati gli emolumenti del 30%, proprio un 30%. C'è cioè una misura molto netta. L'interessata ha chiaramente smentito di aver mai rilasciato questo tipo di dichiarazione e soprattutto di avere questa intenzione. Naturalmente ne prendiamo atto sollevati, anche perché mi sembrerebbe un modo abbastanza sciocco di fare opposizione. Di solito chi fa opposizione prende posizioni così impopolari in maniera piuttosto sciocca, si può dire tranquillamente. E come sciocco, oltre che scorretto e disonesto, è chi produce questo tipo di meme pensando che qualcuno ci possa abboccare. Ripeto, essere contrari alla violenza vuol dire anche essere contrari a questo tipo di manifestazioni di violenza culturale che non hanno, hanno proprio le gambe corte, non servono, anzi sono controproducenti. Evitiamo, ragazzi, evitiamo. E chiudo con un avviso ai web naviganti. C'è un giro, c'è in giro sia su Facebook sia in altri social media un errore. Diciamo un errore, non so, cioè voluto o non voluto, è un errore, che riguarda il referendum costituzionale, quello, il cosiddetto referendum taglio dei parlamentari. E sta circolando copiosamente e rischia comunque di fuorviare la volontà dei cittadini. Si tratta di un post che riporta, commentato come trappola preparata dai testuale grillini pidioti, con tutto il distacco possibile, il distanziamento possibile da questo tipo di espressioni, che praticamente riporta allegato quello che indica come il testo che uscirebbe dal referendum relativamente all'elezione dei parlamentari. E c'è un grossolano errore, perché il testo riportato non è quello che uscirebbe da questo referendum, ma è il testo che sarebbe stato generato, che avrebbe sostituito, diciamo, la Costituzione così come la conosciamo, se fosse passato il sì, ma nel referendum del 2016, cioè quello di Renzi, per capirci. Cioè, il riferimento è, cioè, oggettivamente è sbagliato, perché parla di un'altra cosa. Rimane poi aperta la questione del referendum, ma questo è un altro discorso. L'importante era porre attenzione al fatto che c'era un post che rischia di essere molto coinvolgente, che però è sbagliato, semplicemente è sbagliato. E con questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.